uomini e profeti, anche l'ombra e la luce, il duplice volto della virtù nel pensiero buddista, con Massimo Raveri. Quarta puntata, la purezza e l'impurità.
Buongiorno a tutti, buona domenica, sono Massimo Raveri. Questo è l'ultimo dei nostri incontri sulle virtù nella tradizione buddista. E oggi vi propongo di riflettere insieme su una virtù che è considerata fondamentale, eppure è enigmatica. È una virtù luminosa, ma forse più delle altre si intreccia con l'ombra e il male. È la virtù della purezza. Nello Shinto essere puri è la condizione essenziale, ineludibile per stabilire un rapporto con Dio, più ancora della fede. L'impurità rende un uomo odioso a Dio, l'impurità allontana, l'impurità contamina e la contaminazione si diffonde nel gruppo. Per il buddismo è la mente pura, e la mente pura è quella che ha raggiunto il risveglio alla verità ultima. In giapponese la parola che indica la purezza, Kiyomeru Sei, ha una certa ambiguità che la rende più bella. Non esprime il concetto in un modo univoco, ma è sfumata in un intreccio di significati. Sono ricca di suggestioni che espandono la portata semantica. Kiyomeru Seijo vuol dire pulizia anche, oltre che purezza, vuol dire chiarezza, luminosità, trasparenza cristallina, vuol dire anche freddo e anche innocenza, integrità, armonia interiore. Sentite che ritmi che ci sono nei concetti, come si intrecciano. Le norme della purezza e i divieti di impurità hanno veramente radici antiche, sono tutti contenuti nei primi testi fondanti della tradizione religiosa. Si esprimono in modi complessi, si richiamano sempre. Certe categorie di uomini sono pure, altri uomini sono impuri. Pensiamo al sistema delle caste in India, al divario che c'è fra Brahmani, i sacerdoti, i puri e i fuori casta, talmente impuri da essere considerati intoccabili. Certe funzioni del corpo sono impure, certi animali sono impuri. Oh, sembra un concetto così chiaro. Tutti dicono, ma sì, è naturale. Non è vero. È una virtù molto sfuggente. Ma pensandoci bene, perché le mestruazioni sono impure? Sono una funzione naturale. Anzi, sono buone, perché sono il segno che il ciclo riproduttivo della vita è attivo. Eppure allontanano la donna da Dio. Perché certi animali in alcune culture sono impuri e abominevoli e in altre culture invece no? Ma soprattutto la purezza è una virtù contraddittoria. Ha qualche cosa di bellissimo, la purezza è santità. Però se applicata come valore a livello sociale può diventare ed è diventata terribile. Produce violenza, produce crudeltà e persecuzioni. Quando uno Stato totalitario, un regime nazionalista, vuole imporre obbedienza e conformismo, la purezza, sì, lo dicono sempre, la purezza etnica, la purezza religiosa, diventa uno strumento ideologico molto suggestivo per costruire il mito di un'identità forte, noi, i puri, e crea omogeneità e coesione sociale. E il problema è che imporre la purezza stabilisce un rapporto gerarchico con l'alterità. I diversi, gli impuri, sono considerati inferiori. L'alterità cioè viene vista come un rischio e più ancora come la minaccia di alterare la nostra identità, la nostra integrità. È proprio lo sviluppo dello Stato moderno nel Novecento che ha prodotto i casi di pulizia etnica, di purificazione etnica. L'idea della purezza della razza ariana, del regime nazista. ha legittimato quel processo spietato che tutti sappiamo, ed è stata una progressione di crudeltà. Identificare dei diversi, gli impuri, allontanarli, isolarli, stringerli in una morsa, annientarli. È la purezza che ha portato a questo orrore. È in modo simmetrico il contrario della purezza, l'impurità fa repulsione, fa schifo. Ma dei maestri buddisti hanno visto che nell'abominio dell'impurità c'era una luce di santità e hanno pensato che potesse essere proprio lei la via di una più autentica liberazione. Vedete, il punto cruciale da chiarire è che puro non vuole dire moralmente buono. Questo è il punto fondamentale. Una cosa è pura perché è classificata, perché è inserita perfettamente in un ordine simbolico, e questo ordine dà senso alla realtà, la rende comprensibile. È un tema antropologico che è stato scavato, dibattuto. Io lo semplifico perché voglio arrivare al nocciolo del problema della purezza. Il processo di purificazione consiste in un distinguere fra una cosa e l'altra, è un separare, un ordinare. È un atto religioso perché riflette l'atto di creare il mondo dal caos primordiale. Vi propongo un brano degli Yetz, un testo taoista del IV secolo d.C., che parla proprio di questo passaggio.
Da dove hanno preso vita il cielo e la terra? All'inizio era l'immenso primordiale, un ondeggiare indistinto. Indistinto significa che le creature erano commiste e indifferenziate, non ancora divise l'una dall'altra. A guardarlo non lo si vedeva, ad ascoltarlo non lo si udiva, ad afferrarlo non lo si prendeva, a comprenderlo non lo si comprendeva. Per questo il suo nome era indistinto. Nell'indistinto del buio non c'erano forme né limiti. Poi si sprigionò il chi, l'energia vitale del Tao, e fu la luce. Fu l'inizio delle forme. Fu l'inizio del mondo.
Dio è il supremo ordinatore, così lo definisce la Rig Veda Samhita, che è un testo buddista del 1500 a.C. Anche il Dio della Bibbia è un ordinatore. Separa il giorno dalla notte, distingue fra gli esseri della terra, ciascuno secondo la sua specie, dà i nomi alle cose. E questo ordine è cosa buona. E regola l'agire dell'uomo. La sua antitesi, l'impure, tutto quello che non rientra negli schemi dell'ordine simbolico, che non può essere classificato in nessuna categoria precisa, e la mette in crisi anche solo con la sua stessa presenza. Vi faccio un esempio. Pensiamo alla testuggine. Vive nell'acqua come i pesci, ma cammina sulla terra a quattro zampe e per giunta fa le uova come gli uccelli. O l'accetto e cambio gli schemi di classificazione, o la respingo, la isolo, la nego. Così avviene nella cultura cinese. È isolata. Per questo l'impurità fa errore, perché rappresenta il male più profondo del male morale. È il pericolo di un ritorno al caos, a una dimensione disordinata, confusa. L'impura è l'incomprensibile. Al fulcro della purezza c'è il corpo umano. Il corpo può essere davvero un simbolo molto potente. Ha una caratteristica che lo rende unico. È, come dice Sperberg, un famoso antropologo, adatto a pensare simbolicamente. La trovo una splendida definizione. Perché contemporaneamente soggetto e oggetto, io sono un corpo e io ho un corpo. Il corpo è una struttura complessa, però noi la percepiamo come armoniosa. E la sua immagine può costituire il modello, la metafora per interpretare l'universo. Il pensiero orientale è sempre stato fedele all'idea di una profonda correlazione, proprio una simmetria tra l'universo, che è il macrocosmo, e il corpo dell'uomo, che viene visto come un microcosmo. E l'ordine dell'universo si riflette nell'ordine del corpo umano. In mezzo a questo gioco di proiezioni c'è il corpo sociale. Secondo il pensiero taoista e confuciano, è il corpo dello Stato che deve riprodurre nella sua organizzazione sociopolitica l'ordine del corpo universale e del corpo umano. Quindi l'imperatore rappresenta il Kokutai, il corpo della nazione. L'imperatore è il Tennō, la stella polare che fissa e che stabilisce la giusta direzione. Il modello ideale di questo corpo è la perfezione, di essere compatto, armonioso al suo interno, ben definito nella linea della sua pelle che lo chiude. Tutto ciò che intacca l'unità del corpo quindi è impuro. Impuri sono i liquidi, la materia informe che fuoriesce dal corpo, gli escrementi, il sangue mestruale, il pus, il vomito, perché passano in modo incontrollato la linea di confine che separa l'interno e l'esterno, che devono essere separati, ma loro la confondono. E quindi per traslato intaccano a livello simbolico l'omogeneità del modello. Per questo il cadavere è il colmo dell'impurità, perché il corpo si disgrega inesorabilmente, la sua struttura si apre, si sfalda in modo irreversibile. No, non è solo questione di igiene. L'orrore del cadavere viene da qualche cosa di molto più profondo. È negato perché significa la progressiva dissoluzione del paradigma fondamentale che legittima tutti gli schemi delle categorie sociali. Infatti nei movimenti di rinnovamento religioso, se ci fate caso, si parla di un mondo malato e corrotto, di società marcia e putrefatta. Sepolcri imbiancati, è sempre un sepolcro, quindi c'è un cadavere dentro. Ma c'è un problema. Eh sì, il modello deve essere uno, perché è il vertice, il fulcro di tutte le proiezioni di ordine. E invece il corpo umano sono due, maschio e femmina. E il genere dominante impone come modello il proprio corpo e lo definisce puro e sancisce l'impurità, cioè l'inferiorità del genere dominato. I primi dati storici guardati dal Giappone, che sono poi le cronache dinastiche cinesi del IV secolo, parlano del Giappone come di una società matriarcale. I primi miti giapponesi lo dicono molto bene nel loro linguaggio. C'è un dio, Susanoo, che è il maschio, e lui è l'impuro. È solo, vive ai margini della società, minaccia ogni forma di organizzazione sociale, porta alla morte. Poi, nei secoli successivi, il Giappone, sotto l'influenza della società, della cultura cinese, soprattutto confuciana, diventa una società patriarcale ed è questa volta il corpo femminile a essere impuro. La donna è abbinata all'energia della natura, al disordine del selvatico, all'incontrollato. La sua attrattiva erotica è giudicata una ricchezza pericolosa, una forza che è affascinante e terribile. La sessualità femminile non è pensata come la fonte della fertilità, piuttosto come la sua antitesi. È qualcosa che suscita il disordine delle passioni e quando si libera è travolgente e distruttiva. È un tema letterario e artistico antico nella cultura giapponese e continua a essere ripresa ancora oggi. Lo vedete nei romanzi, nei film. La donna bella è un mostro crudele. Tanto più intelligente, tanto più attraente è la donna, tanto più pericoloso, astuto e letale è il mostro che si nasconde dentro di lei. Poi a un certo punto la finzione cade e la donna si rivela per quello che è: un demone, un'agna, orrendo, avido di sangue, che uccide l'uomo che ha sedotto. In questo immaginario di impurità, la donna non è legata alla vita, la donna è legata alla morte. Il dio che governa gli inferi è una dea, Izanami. E anche la divinità delle foreste, il regno dei fantasmi e degli spiriti impuri, è una dea. Non è casuale che le uniche donne che in Giappone svolgono un ruolo sacro sono le Itako, cioè le sciamane che comunicano non con gli dèi, che sono puri, ma con il mondo dei morti inquieti, che è l'impurità.
E invece gli uomini sono abbinati alla vita, solo quelli che donano la fertilità, perché controllano la donna, la imbrigliano nella sua sessualità, l'armonizzano dentro un ordine sociale che è quello che loro detengono. Difatti la sposa è chiamata Okusan, colei che vive nello spazio più intimo e segreto della casa. Pensare che è uno degli dei della natura, che è un dio molto amato e venerato in Giappone, è il Tanokami, il dio dei campi di riso. È una divinità bella perché è sorridente, è un fallo, è una sagoma di un fallo, è simbolo dell'uomo che ha dominato la natura e le ha dato un ordine, l'ha coltivata e l'ha resa fertile. Siamo quindi di fronte a una serie di posizioni che sembrano innaturali, sono puramente culturali. La fertilità dell'uomo che si oppone alla sessualità della donna, lo sperma che è puro e il sangue mestruale che è impuro, il bianco che rappresenta la santità, la perfezione spirituale e il rosso che è il colore del disordine delle passioni. Ma c'è un altro passaggio importante che vorrei analizzare con voi per capire la virtù della purezza. Vedete, nel pensiero orientale corpo e mente formano una profonda unità. Non c'è l'idea che l'anima sia separata dal corpo, che il corpo sia la prigione dell'anima, che l'anima sia pura e il corpo invece è impuro. No, no. Qui la ricerca della purezza fisica si è sempre tradotta in una ricerca della purezza spirituale, vanno insieme. Quindi la tradizione buddista ha elaborato il concetto di mente pura e ne ha fatto un valore assolutamente fondamentale. Ho incontrato questo concetto, se possibile si può dire, durante una cerimonia del tè. Un maestro zen, un monaco di un tempio di Kyoto, dov'ero, mi ha invitato a partecipare a una cerimonia del tè che avrebbe tenuto. Mi piace ricordarlo, era l'imbrunire, il giardino silenzioso del tempio, una capanna nascosta fra gli alberi, umile, dovete immaginarla, molto rustica, ma di un'eleganza straordinariamente raffinata. Vicino si sentiva il suono dell'acqua di una cascatella. La stanza di tatami è piccola, molto spoglia, raccolta. C'è un'atmosfera di profonda calma. Uno deve saper vedere tutti i particolari che il maestro del tè ha predisposto per suggerire il tema su cui riflettere insieme, ma in silenzio. Mentre lui preparava il tè, mi sembra di risentire il gorgoglio dell'acqua che bolle, i gesti precisi, pacati. E io guardavo il tokonoma, che è l'angolo dove il maestro aveva posto un'ikebana, molto semplice, di fiori bianchi, e una calligrafia con due soli ideogrammi, Sōsetsu, brina e neve. Io non ne capivo il senso, ve lo confesso, e non ho avuto il coraggio nemmeno di chiederlo al maestro. Ma a sera sono andato a guardare il dizionario, era una parola antica. Brina e neve voleva dire purezza della mente.
e una mente perfettamente concentrata, come il corpo puro e chiuso. È una mente che ha compreso la verità ultima e questa consapevolezza è quieta del pensiero, è bianco, è silenzio. È una mente che dicono Sei Fumeigetsu, trasparente come il vento, chiara come la luna. È una mente distaccata, come uno specchio, perché si è fatta vuoto e riflette realtà senza essere minimamente turbata. Una mente che ha scoperto la sua vera natura e sperimenta in un'intuizione la realtà così com'è, tatata, cioè il vuoto. Vi voglio far ascoltare un brano dell'Orate Gama di Hakuin, che è un grande maestro zen, in cui cerca di descrivere con le parole la sua esperienza di illuminazione.
Sedevo, raccolto in meditazione, ma la mia mente era oppressa, era inquieta e agitata. Poi ecco, inaspettatamente, ebbi la percezione chiara che il nodo del più profondo dubbio esistenziale si era sciolto e si era trasformato improvvisamente in un risveglio. Un senso di immobilità incantata, di lucida chiarezza, di estrema purezza della mente mi aveva inondato. Tutto era come sospeso. L'oggetto della mia meditazione in quel momento era scomparso e io ero dimentico di me. E non c'era più distinzione tra me e il mondo. Ero completamente all'unisono con il mondo e tutto aveva la luce dell'assoluto.
La stessa esperienza riesce a comunicarla un poeta, Issa, ed è bravissimo perché lo fa in poche righe di un haiku stupendo. Tada oreba, oru tote yuki no, furinikeri.
Ero, semplicemente ero. Intorno cadeva la neve.
Questo ideale di purezza si traduce in alcuni principi basilari che caratterizzano l'estetica giapponese, anche contemporanea. Valorizzare l'elemento naturale nella sua modalità più intatta, più immediata, più fresca. Guardate come amano l'uso del legno chiaro, incorrotto. È sentito come più bello di qualsiasi verniciatura. C'è un rispetto per tutto ciò che è semplice, pulito, un gusto per la linearità pura. È una disciplina interiore che esige di ridurre, di prosciugare le forme, di spogliarle di tutto quello che è superfluo per arrivare all'essenziale. Ha in sé un profondo senso religioso. Questa dimensione di purezza che è al di là del bene e del male si intreccia con una virtù che è il Makoto. Makoto in generale viene tradotto con sincerità, ma non è una buona traduzione, no. Makoto è una mente presa da un ideale e a questo ideale aderisce totalmente, costi quel che costi. Makoto è un uomo soprattutto sincero con se stesso, che agisce senza esitazioni, senza paura, fino in fondo, e segue il suo destino, si annulla nel suo ideale. Ed è questo annullarsi che lo rende puro. È il guerriero che affronta l'ultima battaglia sapendo che sarà sconfitto, che va a morire, ma ci va. Ed è un eroe perché la sua sconfitta è nobilitata proprio dalla sua scelta. E cioè di morire senza fare una piega, perché così sente che è giusto, come se la sua morte fosse il compiersi di un'ascesi spirituale, difficile e sofferta, verso la purezza e l'illuminazione. La santità che c'è nella ricerca della purezza, io l'ho vista. Quando studiavo le pratiche sciamaniche degli asceti delle montagne, vi assicuro, è una immagine indimenticabile, ce l'ho ancora negli occhi. Ho quasi una ritrosia a parlarvene, me lo vedo davanti. Era un asceta tutto vestito di bianco, con una fascia bianca che gli stringeva la fronte, perché era il simbolo della sua concentrazione, della sua determinazione. Camminava in silenzio su un sentiero che era tutto nascosto nella foresta della montagna sacra, sepolta nella neve. Si sottoponeva a prove molto dure, molto severe: il silenzio, ridurre il ritmo dell'espiro, digiunare, lunghe veglie di preghiere e di meditazione. Io questo sapevo che lo faceva. Poi doveva padroneggiare le tecniche del controllo dell'estremo freddo. Lo rivedo, era tutto, era bianco di neve, e lui era lì, dritto sotto una cascata d'acqua gelida, concentrato, le mani strette in una mudra, gli occhi chiusi. Tutto era così essenziale, cristallino. C'era un senso di profonda sacralità. E vorrei dirvi di una profonda bellezza. Ecco, ma gli asceti mi dicevano che queste pratiche accrescevano la loro purezza, aumentavano l'intensità del calore mistico e rendevano più profonda, più limpida la loro visione interiore. Ma anche mi dicevano che non erano queste, lo stare sotto l'acqua gelida, le cose più dure che dovevano sopportare. Erano le meditazioni che il maestro gli imponeva. Ed erano meditazioni pensate sull'inferno. Dovevano riuscire a sperimentare una progressiva esperienza di morte. E lo facevano, girone per girone. Dopo questo l'asceta non era più lo stesso. Sulla cima della montagna, con l'ultimo rito, io li ho visti, sono danze, si chiamano Ennen, danze dell'eternità. Rinasce come uomo radicalmente nuovo. Lui, il puro, che ha attraversato la morte. Oh, adesso sarà in grado di accompagnare gli spiriti impuri dei morti nel loro viaggio dell'aldilà. E così lo sciamano torna nel mondo. Beh, ha coraggio a farlo, perché accetta di rimettersi in gioco, perché sa bene che la purezza è sempre una condizione fragile e aleatoria, è una ricerca continua, è una tensione fra la sete di perfezione spirituale e l'imperfezione che è del mondo. Ciò che rende la mente impura sono le forme del desiderio, la sete di esistenza, l'illusione dell'io, di dominare il mondo. Queste distraggono la mente. Sono le tentazioni di Mara, che viene descritto come il distrattore. Illudono la mente, confondono la direzione del cammino interiore. Per quello sono impure. Ma varie tradizioni buddiste, lo Zen, penso al buddismo tantrico, hanno insegnato che tutto nella natura e negli uomini è natura di Buddha, cioè è verità assoluta. Sia ciò che è santo, sia ciò che è illusorio. Quindi l'impurità delle illusioni non è una realtà inferiore, non è una realtà da disprezzare, da eliminare, è un'alterità che completa, una diversità che può essere un valore nuovo. Vi propongo un brano del Bushō, del maestro Zen Dogen.
Le cose vanno e vengono, le circostanze mutano costantemente, ma la purezza spirituale c'è sempre, perché l'impermanenza è l'assoluto. L'impermanenza dell'erba, delle piante, dei boschi è essa stessa la natura di Buddha. L'impermanenza degli uomini, delle cose, della mente che vivo in questo istante è la perfezione del vuoto. Anche la suprema illuminazione è impermanente, perché è la verità, e la purezza della verità si estende ovunque e si rivela sia negli uomini ordinari sia nei saggi, senza fare differenze. Esistono le illusioni, i fiori del vuoto, ma se il risveglio si manifesta anche in un solo pensiero, la purezza della mente si manifesta in tutta la sua pienezza. È limpida, è chiara, è la vera natura di ogni uomo. È presente in noi come è presente negli altri e attraversa sia l'illuminazione sia le illusioni. Si deve dunque cercare di purificare la mente, rendendola vuota e calma, come un cielo sereno, come l'acqua senza onde, concentrandosi nei gesti dell'impegno quotidiano, consci dell'assoluto che è nel relativo. Vivere con consapevolezza in ogni istante, vivere la vita, morire la morte, accettando anche di non capire il senso ultimo, perché anche questo è illuminazione.
Il rischio è che la scelta si isoli completamente dagli altri uomini, che li rifiuti, che perda la sua umanità, pur di essere perfetto, perché è difficile accettare l'idea che l'illuminazione è anche non capire il senso ultimo. E allora lui lo vuole capire, vuole arrivare, e questo esclude gli altri. E con questo lui si perde. Ascoltate questa poesia di Kyu. È un famoso maestro zen del XV secolo, un uomo decisamente libero e trasgressivo. In questa poesia parla di una scelta della montagna.
Dall'alto della sua vetta solitaria guarda con distacco la polvere del mondo. 30 anni, una vita senza lasciare quei monti. Mi ricorda Nayan, col suo mucchio di foglie tra le braccia, mezzo corpo al caldo, la mente un pezzo di ghiaccio. Lui sta bene da solo e s'adombra se ha qualcuno d'attorno, arido nella sua sapienza, come avesse perduto ogni foglia, ogni fiore volato nel vento. Oh, s'avventurasse mai con mente chiara nel mondo, dai lunghi inverni rinsecchito, il vecchio tronco rinverdirebbe in una primavera di fiori.
Però ci sono stati degli asceti che non sono più scesi nel mondo e hanno cercato di realizzare la purezza in modo definitivo. È l'azzardo dell'ascesi. Hanno scelto di automummificarsi in vita. Ne ho studiati e non è stato facile. È una pratica antica, documentata in Giappone a partire dal X secolo, ma in Cina era più antica. E riprende dalla tradizione dell'alchimia interiore del taoismo, viene rielaborata dal buddismo esoterico tantrico, dalle ricerche più recenti. L'ultimo caso di automummificazione è quello di un asceta chiamato Bukkai del 1913 in Cina nel 1956. Poi il governo le proibisce questa pratica. L'asceta viveva almeno 5 anni in completa solitudine dei boschi della montagna sacra. Si sa molto poco, perché questi asceti non scrivevano, lo dobbiamo ricostruire meditando, digiunando, purificandosi. Mangiava solo più aghi di pino, resine, radici di erbe, pinoli. Mentre esaminavamo i corpi, questi corpi rinsecchiti sull'altare, si vedeva che era tutto intatto, e dentro abbiamo visto che mangiava anche dei sassi per calmare la fame. Poi affrontava la prova decisiva.
Pensate, quando i primi europei arrivarono in Giappone, siamo alla fine del 1500, un missionario gesuita, Gaspar Vilela, venne a conoscenza di questa forma estrema di ascesi. Molto probabilmente la vide, perché la descrive benissimo e ne parla in una lettera ai suoi superiori.
Altri che appartengono alla setta del Buddha vanno nel paradiso del loro Dio in un modo differente. Dopo che hanno trascorso anni di rinuncia sulla montagna, scendono al tempio e, circondati da monaci e da fedeli, si chiudono in una cassa, grande come un barile, in cui c'è giusto il posto per sedersi, e la cassa viene calata in una fossa scavata nella terra. Poi la fossa è ricoperta di terra. Viene lasciato un buco con una canna di bambù che esce in superficie e permette loro di respirare. E lì essi rimangono, senza cibo né acqua, continuamente invocando il nome del loro demonio, fino a che non muoiono.
La descrizione è essenziale ma esatta. Ma Vilela non era assolutamente in grado di capirne il significato. Non aveva gli strumenti per capirlo. Per 3 anni su questo gesto estremo calava il silenzio. Nessun rito, nessuna preghiera, come se tutto fosse dimenticato. Dopo 3 anni i fedeli lo disseppellivano. Se era corrotto lo cremavano subito, perché diventava un morto inquieto. Se invece il corpo era intatto, i fedeli lo profumavano di incenso, dipingevano il suo corpo con l'oro, come un Buddha, per sottolineare la sua natura eterna e incorruttibile, e lo mettevano sull'altare del tempio. Perché quel chiudersi sottoterra non era un suicidio, loro non hanno mai pensato. L'asceta che si automummifica è in uno stato di vita sospesa, si chiama Nyujo, di profonda concentrazione, di perfetta immobilità, come fuori dal tempo. È totalmente assorto in se stesso. Ha saputo controllare tutte le necessità fisiologiche e se ne è liberato. Ed è riuscito a dominare i desideri e quella che è l'angoscia più segreta, più profonda, che è la morte. Ed è diventato impassibile. È così, lui è puro. Per molti lui è santo, perché è stato capace di sconvolgere le leggi della natura, di operare in modo straordinario, di dimostrare che l'impossibile è possibile. Lo definiscono un Sokushin Butsu, un Buddha vero, qui in terra con noi, in mezzo agli uomini. Il suo corpo è un corpo autentico, è un corpo nuovo, è il corpo del Salvatore. Ma io penso che paradossalmente la sua è un'esperienza disumana. Ha scelto di essere caparbiamente solo. Solo, e ha respinto ogni necessità fisiologica, come è stato indifferente a ogni rapporto sociale. Per quello la comunità buddista ha pensato che fosse troppo ai margini. E forse non era così santo come la gente poteva pensare. Non amava gli uomini. È come se sono stati dei mistici che hanno cercato la santità nella perfezione della purezza, così ci sono stati dei maestri spirituali che hanno pensato che la perfezione spirituale fosse raggiungibile solo sperimentando la perfetta impurità. Erano gli adepti della Tachikawa Ryu, che è una corrente che si rifà agli insegnamenti più trasgressivi del buddismo esoterico tantrico tibetano, della mano sinistra. Tutto di questa scuola è avvolto in un allone di mistero e di silenzio, perché nel XV secolo la corrente fu condannata come eterodossa e i suoi testi furono bruciati. Gli iniziati alla Tachikawa Ryu praticavano ritualmente l'unione sessuale con
un'esperienza fondamentale sul cammino spirituale, perché pensavano, come scritto nelle Vajra Tantra, che l'uomo è prigioniero del desiderio, ma nel desiderio trova la sua liberazione. La donna con cui l'asceta si univa doveva essere impura, era una donna di piacere o una fuoricasta, e il rapporto sessuale doveva avvenire proprio durante le sue mestruazioni. Era la tentatrice, era il corpo del desiderio, ma durante il rito segreto proprio lei diventava simbolo della sapienza e lui il simbolo della compassione. Paradossalmente era un atto di castità. Non ci doveva essere orgasmo, perché volevano simboleggiare il distacco e l'indifferenza verso il proprio piacere. L'accusa più grave di Tachikawa fu quella di praticare l'abominevole rito del teschio. A imitazione del dio Shiva, il vagabondo della notte, l'iniziato girovagava di notte per i cimiteri, portava un lungo bastone su cui era in fischio un teschio, praticava la meditazione sul terreno dove si cremavano i morti, portava al collo ossa umana e le annodava i capelli, si spargeva il corpo con le ceneri dei morti, mangiava in un teschio. Tutto il suo comportamento era detto terribile, il suo sguardo era detto febbrile, i suoi getti sprezzanti ed erano offensivi. Aspirava a raggiungere quello che nelle Vajra Tantra è scritto la morte che conquista la morte, cioè esistere sulla terra come un morto vivente. Ecco, quest'uomo era un santo. Aveva scelto la via dell'abominio, concentrato sul teschio, bruciava dentro di sé ogni forma di desiderio o di sete di esistenza e al tempo stesso viveva fino in fondo quella che è l'angoscia più profonda di ogni uomo, l'angoscia di morire. E la sua ascesi era proprio la ricerca del caos della mente, era l'inversione degli opposti. L'impuro che diventa puro, il disordine che diventa l'ordine, il male che diventa il bene, il desiderio che diventa illuminazione. Ecco, alla fine di questa riflessione possiamo capire perché i maestri buddisti hanno scelto la metafora del fiore di loto per dire la purezza dell'illuminazione. Il loto sboccia dal fango, ma senza quel fango sporco che nutre la pianta, non ci sarebbe l'incanto di quei petali bianchi che si aprono alla luce. Questo è stato l'ultimo dei nostri incontri. Dalle mail che ricevo penso che abbiamo camminato bene insieme e non è stato facile. Vi ringrazio di avermi seguito. Grazie a tutti. Un saluto da Massimo Raveri.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna, regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio.